Ieri abbiamo introdotto il primo dei criteri di risoluzione delle antinomie, e cioè dei conflitti tra norme. Il criterio cronologico che si basa sul decorso del tempo, la sveglia sempre più brutta, e che porta a privilegiare nel caso di conflitto tra due norme la norma più recente rispetto a quella più vecchia, producendo come suo risultato l'abrogazione. E vi ho detto, l'abrogazione è un fenomeno come criterio cronologico di tipo fisiologico, il tempo scorre, e che il tempo scorra non comporta un giudizio morale sulle cose superate. Non è che siccome uno invecchia, come tale è un delinquente. Invecchia, capita a tutti, salvo quelli che muoiono, che non hanno il privilegio di invecchiare. È un fisiologico rinnovamento dell'ordinamento, e l'abrogazione di conseguenza non comporta una sanzione sulla vecchia norma. La norma è semplicemente superata e quindi se ne produce una restrizione degli effetti, o se vogliamo dell'efficacia. Si può dire perciò che l'abrogazione è un fenomeno di delimitazione nel tempo dell'efficacia delle norme. La norma è in vigore fino al 30 ottobre del 2007, dopodiché perde l'efficacia perché viene sostituita dalla norma nuova. La norma nuova batte la norma vecchia in questo senso. E poi ho detto che perciò l'abrogazione opera ex nunc. Opera da ora, nel senso che non c'ha effetto retroattivo, non agisce sui rapporti del passato, agisce sui rapporti futuri. Entra in vigore la nuova legge il 30 ottobre? Benissimo. Dal 1 novembre, se c'è clausole di urgenza, oppure dal 14 novembre, 15 novembre, fate il calcolo dei 15 giorni, si applica la nuova legge. La vecchia legge da quel giorno viene non più applicata nei casi nuovi, ma resta la norma in vigore per i casi vecchi. Voi avete comprato l'automobile con una legge che disciplina la garanzia del compratore? Il primo novembre entra in vigore la nuova disciplina. La nuova disciplina non si applica al vostro rapporto di compravendita. Il vostro rapporto di compravendita resta legato alla vecchia disciplina, perché la nuova disciplina opera ex nunc, anch'essa la abrogazione opera ex nunc. Questo è l'altro profilo di un principio fondamentale, che è il principio di irretroattività delle leggi. Principio di irretroattività, di cui parleremo spesso perché è un principio molto generale che conosce delle eccezioni. Però è il criterio normale. Normalmente le leggi dispongono per il futuro e non per il passato. Dico normalmente, perché se per esempio esce una legge che depenalizza il falso bilancio, cosa è successo un paio di anni fa, questa legge, siccome toglie un reato per un principio di favore per il reo, si applica retroattivamente. Nessuno può restare in carcere se la legge incriminatrice non c'è più. E quella è una classica legge che opera retroattivamente, ma è un caso eccezionale, perché il principio generale è quello della irretroattività. La nuova legge caccia la vecchia, ma non agisce retroattivamente, opera solo ex nunc. È chiaro questo quadro? ve l'ho ritracciato per metterlo in confronto con un altro criterio di soluzione delle antinomie, che è il criterio gerarchico. Che si basa su il principio della gerarchia, da me brillantemente ridotto l'incona della scala. Cosa dice il criterio gerarchico? Il criterio gerarchico dice che non tutte le norme sono uguali e quindi possono eliminarsi l'un l'altra in ragione del tempo. Ci sono delle norme che hanno uno statuto gerarchico superiore e delle norme che sono inferiori. Per esempio, la legge è una fonte importante, ma la Costituzione non può essere derogata dalla legge. Ne parleremo abbondantemente in seguito. Esiste un rapporto di gerarchia per cui la Costituzione prevale sulla legge e la legge prevale sul regolamento amministrativo. Vedremo le ragioni di tutto ciò. Intanto bevetevi questo concetto, questo schema. Esistono leggi più forti delle altre in tutti gli ordinamenti sociali, no? In tutti gli ordinamenti minimamente complessi esistono norme più resistenti. Se voi siete soci di una società, saprete che la società ha un potere di decidere singoli casi, di dettare norme di comportamento, ma questo potere è conferito dallo statuto dell'associazione. E per modificare lo statuto dell'associazione ci vogliono procedure, maggioranze e così via particolari. Come dire, esiste una gerarchia tra lo statuto dell'associazione e gli atti che vengono presi in base allo statuto. È una cosa di comune esperienza, come dire. Allora, mentre il criterio cronologico ci dice che tra la norma vecchia e la norma nuova prevale la norma nuova, il criterio gerarchico ci dice che tra la norma vecchia e la norma nuova prevale la norma, scusate, tra la norma superiore e la norma inferiore prevale la norma superiore. Qui è una ragione di tempo e la norma nuova vince, qui è una questione di gerarchia e la norma superiore vince. La Costituzione è del 1948, le leggi vengono prodotte ogni giorno, ma la legge di oggi non prevale sulla Costituzione perché è più nuova, prevale la Costituzione perché è più elevata di grado, resiste. Nel caso del conflitto bisogna dare preferenza alla Costituzione rispetto alla legge. Chiaro il concetto? Voi capite che allora il rapporto tra la fonte superiore e la fonte inferiore non è un rapporto di concorrenza fisiologica, ma è un rapporto di resistenze. Nei sistemi più consolidati, più antichi, esistono norme che risalgono nei secoli, la Costituzione americana è di fine Settecento. La Costituzione americana resta un muro che si oppone alla legislazione odierna, per cui la legislazione odierna, se va contro la Costituzione, è invalida. Vi ho introdotto il concetto di invalidità, possiamo mettere annullamento. È il concetto di validità. Vedete, contrapposizione tra efficacia e validità e tra abrogazione e annullamento. Sono due concetti radicalmente diversi. Qualsiasi errore su questa cosa comporta il gentilissimo invito a ritornare all'esame, perché sono nozioni di base fondamentali. Perché? Perché l'efficacia è la capacità di produrre effetti. Cioè la capacità di regolare i rapporti giuridici. La validità invece è una caratteristica che riguarda la corrispondenza di una norma alle norme superiori, il rispetto della gerarchia. La legge è efficace se non è stata ancora abrogata e può essere applicata nei giudizi. La legge è valida se non è contraria alla Costituzione. La legge contraria alla Costituzione è invalida e va annullata. Anche se la legge è recentissima e la Costituzione è antichissima. Mentre il rinnovo nel tempo dell'ordinamento è una condizione fisiologica dell'ordinamento, l'invalidità e l'annullamento vanno a catturare, a colpire un vizio dell'atto, parlo di termini tecnici, e quindi siamo in un campo di patologia del sistema. Un sistema perfetto è un sistema in cui il legislatore è così consapevole dei vincoli costituzionali che fa sempre delle leggi che non contrastano con la Costituzione. Questo sarebbe un sistema perfetto. Diventa ovviamente un sistema patologico nel momento in cui il legislatore fa una legge che va contro la Costituzione e di conseguenza crea un vizio in quella legge che va colpito con una pronuncia di annullamento. È un vizio che viene colpito. Succede ogni giorno ovviamente, anche perché il legislatore è A, sbadato, B, leggermente ignorante, C, approssimativo, D, anche, come dire, un po' mascalzoncello ogni tanto. Cerca di forzare i suoi vincoli. Questa è una delle chiavi di sistema. Il nostro è un sistema, come tutti i sistemi, diciamo, occidentali, che si basa su una strutturale tensione tra la politica e il diritto, che è strutturale, è fatto così, è concepito così, si chiama Stato di diritto, ne parleremo prossima settimana, credo, c'è scritto da qualche parte, e lo Stato di diritto, che per noi è uno schema, è la forma di Stato, è un ossimoro, è una contraddizione in termini, perché mette di fronte la politica ai vincoli giuridici. Lo Stato politico non può fare delle cose perché gli sono vietate dal diritto e deve comportarsi secondo le regole di diritto. E siccome la politica è legittimata, bene o male è legittimata, andiamo a votare e questi sono legittimati nel nostro voto. Se non ci piacciono, cambiamoli. Ma loro sono legittimati dal nostro voto e vogliono, sono legittimati a volere, a porre atti di volontà, a porre norme, a prendere decisioni. La politica deve fare questo. Porre dei limiti alla politica è come mettere la museruola al cane. È l'immagine che aveva Hobbes, che queste cose le capiva bene, quando parlava del Leviatano, questo mostro biblico, che andava arginato, imbrigliato. E tutto il pensiero, diciamo, costituzionalistico dal Settecento in poi si è mosso sull'idea che il potere sia un mostro biblico che si mangia tutto, il potere politico, e che il diritto debba mettergli le briglie, debba mettergli il guinzaglio, la museruola. E ovviamente questo crea, perché il cane la museruola non lo ama, preferisce mordere. Ma la comunità preferisce mettergli la museruola per non essere morsa. E allora vedete che il sistema si basa su questa tensione. E il fatto che il nostro sistema abbia una gerarchia a cui il culmine sia la Costituzione, come vedremo a fondo, dipende dall'idea che il potere politico che si manifesta con le leggi votate dal Parlamento trova in Costituzione un limite. E questo limite è un limite invalicabile. E se lo valica, fischio, calcio di rigore, è un atto invalido e c'è la punizione, l'annullamento, per parare a una patologia del sistema. Accanto a Robin Hood, Re Artù, anche secondo me un sano conoscenza delle regole di uno sport possono servire per capire il diritto costituzionale. La funzione dell'arbitro, come vedremo, è la funzione del Presidente della Repubblica. Qui stiamo parlando di falli da rigore e quindi di applicazione di norme che non sono derogabili dall'arbitro e così via. Cioè, c'è molta analogia tra le cose. Il vizio è una malattia è un piccolo tumore che si è creato nel sistema e va rimosso. E questo rimuovere il vizio, questo annullamento dell'atto, opera tendenzialmente ex tunc. Sto cercando di mettervi in parallelo le due voci e quindi opera retroattivamente. Stiamo parlando di figure generali e vi spiego qual è l'applicazione pratica, così lo capite subito. Per una maledizione divina decidono di organizzare in Italia l'Olimpiade, il campionato del mondo, il Giubileo, l'Universiade, queste maledizioni cicliche che si abbattono sulla nostra povera penisola. Maledizioni perché ovviamente bisogna costruire delle cose, stadi, parcheggi. Quando c'è stato il Giubileo del 2000 si sono dovuti ospitare vagonate di camion di pellegrini polacchi, i quali ovviamente devono fare la pipì. E dove si fa la pipì? Allora bisogna organizzare una serie di cessi pubblici lungo le strade e così via. Sono capito, non sono cose molto poetiche, però bisogna farle, qualcuno deve pensare anche a questi bisogni fisiologici che noi pratichiamo regolarmente, anche se non ne parliamo mai. Siccome il nostro amato paese è strutturalmente in ritardo, negli ultimi giorni bisogna fare qualcosa. Bisogna assolutamente provvedere, non so se avete seguito le vicende delle ultime Olimpiadi della neve a Torino, delle Universiadi a Genova. Sono tutte cose che negli ultimi 60 giorni esplodono, negli ultimi diciamo 6 mesi esplodono, siamo in ritardo. Allora si fa un decreto legge. Si fa un decreto legge che, come vedremo, è uno strumento d'urgenza e si consente di fare delle operazioni che di solito ci mettono del tempo. Per costruire una bella toilette più carina, per il pellegrino polacco bisogna acquisire un'area. E siccome le aree sono private, o si comincia una trattativa, quanto vuoi, quanto ti do, eccetera, oppure la si espropria. Il che vuol dire che il povero disgraziato si sveglia la mattina e trova una ruspa in giardino e fa: scusi, cosa fa quella ruspa? Costruiamo un cesso per i pellegrini polacchi. Grazie. Cosa fa? A, piange. B, maledice tutti quanti. C, altro. Non so, ditemi voi cosa fa. Ricorre e il giudice, si riesce anche a avere dei provvedimenti d'urgenza immediati, il giudice dichiara che quel provvedimento è illegittimo. Perché è illegittimo? Perché contrasta un atto normativo, evidentemente. Cioè c'è un atto, adesso non lasciamo stare se è un provvedimento, un atto, lo vedremo un po' la volta, che non è preso conformemente a qualcuna delle leggi, dei regolamenti superiori. E quindi è viziato. E quindi va annullato. E dice: caro, hai ragione tu, ti annullo il provvedimento. E dice: benissimo, grazie. Come opera questo annullamento? Se operasse ex nunc, lui sarebbe bastonato e anche mazziato, nel senso che sarebbe preso in giro. Avrebbe ottenuto l'annullamento del provvedimento che gli espropria del suo giardino, ma questo non opererebbe retroattivamente. Nel senso che sbloccherebbero magari i lavori, gli lascerebbero la ruspa là col buco e andrebbero via. No, siccome l'atto è viziato, va retroattivamente ripristinata la situazione. L'atto è viziato fino all'origine, ed essendo viziato fino dall'origine, va ripristinato la situazione, per cui gli rimpiantano i pomodori oppure gli risarciscono il danno. Questo è il principio. Se tu sei colpito da un atto viziato, da un atto malato, patologico, la situazione precedente va in qualche modo ripristinata. Questo è il principio generale. Il vizio vuol dire che c'è un peccato. Chi ha peccato paga. Se ha peccato il comune o ha peccato il governo, lì c'è responsabilità e là c'è l'obbligo di ripristinare la situazione. Vedete come lo Stato di diritto tende a ripristinare una situazione di diritto. Non basta togliere la norma, come dire, malata e dopo torniamo tutti a posto. Bisogna che questo agisca retroattivamente in modo da ripristinare la condizione giuridica. È ovvio, ma io vi assicuro che buona parte dei vostri colleghi un po' più anziani su queste cose hanno delle incertezze, per cui se all'esame vi domando, scusi, ma lei paga una tassa? Già mi guardano come dire, ma perché devo pagare le tasse? Non è concepibile che le tasse si paghino in Italia. Lei paga una tassa perché è prevista dalla legge. La tassa viene A, abrogata, B, dichiarata illegittima, annullata. Per lei fa differenze? Poi, monetina. Sì? Sì. Perché? Perché? Perché è questo? Perché se la tassa è abrogata, pagato ho e non c'è retroazione degli effetti. Io ho pagato in base a una legge vigente e legittima. Se invece la legge viene dichiarata illegittima, lì c'era un vizio, retroagiscono gli effetti e devono restituirmi la tassa. Capite? Poi studieranno loro il modo con cui me la restituiscono, ma sono tenuti a restituirmela. È un obbligo. E di ripristinare la situazione antecedente. Ve l'ho messo in parallelo per segnarvi la profonda differenza tra queste due ipotesi. Affrontiamo un'altra differenza che è un po' più complicata. Chi fa scattare l'annullamento e chi fa scattare l'abrogazione? Questo è un PowerPoint che vi metto in rete, per cui non c'è bisogno. È anche più carino, è fatto con i colorini. Vediamo in particolare abrogazione e annullamento. Chi è che pronuncia l'abrogazione? Chi è che decide che un atto è abrogato e chi è che decide che un atto è invalido? E con quali effetti? Noi gli effetti sul tempo li abbiamo già visti, ma l'effetto su i soggetti. Ieri vi dicevo, l'abrogazione, ve lo dicevo leggendovi l'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Ce l'avete il codice civile? Giurate. L'abrogazione è di tre tipi, A, B, C. È l'abrogazione espressa, è l'abrogazione tacita, e l'abrogazione implicita. E vi dicevo, la differenza è una differenza fondamentale, soprattutto tra A da un lato e B e C dall'altro. Perché l'abrogazione espressa la fa il legislatore. È il legislatore che dichiara che una certa cosa è abrogata. In sostanza è una norma di legge. La norma di legge dice le seguenti leggi sono abrogate. Di conseguenza questa abrogazione ha degli effetti, qua non so spazio, ha degli effetti che si dicono erga omnes. Cosa vuol dire erga omnes? Erga omnes è il solito latinorum che vuole dire nei confronti di tutti. Le leggi si applicano a tutti. Tutte le leggi si applicano a tutti, no? La legge si rivolge alla comunità. Quindi se il legislatore dice questa norma è abrogata, lo dice per tutti i cittadini. Questa disposizione riguarda tutti. Ben diverso invece il problema quando a pronunciare l'abrogazione sia l'interprete, cioè il giudice. Il giudice, l'interprete, è colui che valuta i veri e propri contrasti non tra atti, tra disposizione, una disposizione abroga un'altra disposizione, ma tra norme. È il caso di antinomie. La legge tra dettagli dice così, la legge altra dice una cosa diversa. Sono due norme riferite allo stesso caso che non sono compatibili. Che fa il giudice? Il giudice non è perché può dire in udienza alle parti: guardate, cari signori, in base alla legge 15 agosto del 2002 dovrei dare ragione al signor Rossi, ma in base alla legge 27 ottobre del 2004 dovrei dare ragione al signor Verdi, e di conseguenza non so cosa fare, è stato un piacere, arrivederci. No? Sarebbe denegata giustizia, sarebbe perseguibile quel giudice per non aver esercitato la sua funzione, e cioè di esercitare la giustizia, risolvere il caso applicando il diritto. Ma dice il giudice: io applico volentieri il diritto, applico volentieri la legge, ma se ci sono due leggi contrastanti che cosa fanno? Che cosa devo fare? E la risposta è: torna a studiare giurisprudenza del primo anno, così magari qualcuno te lo spiega, è quello che vi sto spiegando. Nel senso che lui deve operare tramite i criteri di soluzione delle antinomie, e in questo caso, essendo due leggi, quindi si suppone due atti di pari grado nella gerarchia, deve operare col criterio cronologico e quindi dare prevalenza alla norma successiva rispetto a quella precedente. E quindi sbatterà il martellino e dice: vince il signor Verdi, applausi di tutti gli avvocati. Perché? Perché quella è la norma nuova che si applica al caso e prevale su quella vecchia. Ha risolto il contrasto normativo applicando il criterio cronologico. Il signor Rossi ricorre in appello. Ricorre in appello e attraverso una disquisizione di un qualche tipo spiega che in realtà la norma da applicare non era quella nuova, ma quella vecchia, perché la nuova, per qualche ragione che non ci interessa, che casomai vedremo la prossima ora. Un terzo criterio di soluzione. Il giudice d'appello se ne fa persuaso e sbatte il martello e dice: vince il signor Rossi, altro applauso. E che cosa scopriamo? Che due giudici hanno applicato il criterio cronologico in maniera diversa. Hanno applicato i criteri di risoluzione dell'antinomia in maniera diversa. Perché? Perché ogni giudice ha il suo cervello e la sua capacità di interpretare le disposizioni. E siccome questa antinomia è risolta sul piano dell'interpretazione, è soggettiva. Ogni giudice dà la sua visione delle cose. Può essere che la questione sia così dibattuta in tutto il paese che arriva in Cassazione, e che in Cassazione a un certo punto cercherà di dare una risposta definitiva, magari a sezioni unite, e dirà: basta, la norma tal dettagli è abrogata e si applica quella nuova. Ciò nonostante, qualche giudice può dire: secondo me la Cassazione ha sbagliato e nel mio caso continuo a applicare la norma vecchia, non ritenendola abrogata. Perché io sono, in quanto giudice, libero della mia attività di interprete. Questo vuol dire che quando il giudice, l'interprete, ritiene di risolvere l'antinomia con l'abrogazione tacita, questo non opera erga omnes, ma inter partes. Solo tra le parti in giudizio. Altra formulina latinorum, ma altra formulina che vi va spiegata perché è densa di presupposti e di significati. Perché il giudice interpreta solo con efficacia inter partes, tra le parti? Qualcuno ha uno sbuzzo di fantasia e mi dice in base a quale principio, a quale ragionamento? Ciò che il giudice interpreta nel processo vale solo per le parti e non erga omnes.
Perché sennò sarebbe un legislatore, cioè sarebbe una legge comune a tutti.
Bah. E allora che cosa vi urtica in questa? Noi parli della separazione dei poteri, sono cose astratte, cose concrete, immediatamente. È per questo ognuno può interpretare, certo, ma se facesse invece il sistema prevedesse che il giudice ha potere di interpretare con effetti erga omnes.
Ma non è mica lui che fa la legge.
Perché? Chi glielo vieta? Ma voi che cosa ve ne frega? Posso fargli questa domanda? Parlate dei vostri interessi. Dite. Cioè, non voglio sentire risposte colte di sistema, c'è cioè la divisione dei poteri, lui non è eletto. Voglio capire cose che riguardano gli interessi delle persone, perché il diritto è da lì che nasce.
Non sarebbe neanche diversi livelli di giudizio, la Cassazione, cioè se un giudice potesse pronunciarsi valesse per tutte.
Vabbè, gli annulla la sentenza, sempre con effetti erga omnes. Quello è un controllo interno.
Che sarebbero inapplicabili, perché sarebbero una moltiplicazione delle antinomie.
No, ci sarebbe una riduzione, una volta che il giudice ha deciso tutti quanti sono tenuti ad adeguarsi.
Perché la legge deve seguire un certo iter, il giudice potrebbe fare una legge
autonoma. Addirittura, ma cosa leggete voi? Libro o il giornale leggete per
questo. Cioè la norma che è presa dalla disposizione deve essere applicata col caso concreto.
Perché? E non può essere applicata agli altri casi? Beh, vuol dire che se sarà diverso, pazienza, guarda che questo è un problema nei sistemi di common law, poi lo vedremo. Un sano egoismo, pensate ai vostri interessi.
Che allora tutti farebbero ricorso a quel giudice.
Fuochetto. Ma questa è una perversione nella risposta. Ma è semplice, è il problema del diritto alla difesa. No? Io non mi sono potuto difendere in quel giudizio. Non mi sono potuto difendere in quel giudizio. È un giudizio che si svolge tra Rossi e Verdi, decide sull'esistenza di una legge che riguarda anche me. Mettete che sia una cosa qualsiasi, che so io, le solite questioni del diritto condominiale che fanno ricchi gli avvocati di serie Z, e per cui si litiga su chi può stendere la biancheria. Il signor Rossi e il signor Verdi litigano, il giudice dà ragione al signor Rossi dicendo la legge tale è abrogata. Io non mi sono difeso in quel giudizio e ne subisco le conseguenze. Com'è possibile questo? È il diritto alla difesa, fondamento, articolo 24 della Costituzione, è uno dei pilastri del sistema giuridico dello Stato di diritto. Non ci sarebbe stato di diritto se non ci fosse tutela del diritto di azione, di difesa. Toglietevi dalla mente che esista un diritto che non sia sanzionato e che non sia azionabile di fronte a un giudice. Se non c'è giudice e sanzione, non c'è diritto. Tutto è balle. Almeno sono balle per quanto riguarda il giudice e il giurista che lavora da giurista. Se vogliamo fare discorsi molto astratti, possiamo farli. Ma per chi lavora da giurista, o c'è il giudice e una sanzione, o non si parla di diritto, si parla di altre cose. Allora, se... E per avere diritto ci deve essere un giudice, io devo avere la possibilità, la facoltà di rivolgermi al giudice ogni volta che difendo un mio interesse. E non posso vedermelo pregiudicato in un processo in cui io non sono parte. Ve lo spiego con un esempio che sarà immediatamente chiaro. Voi sapete che cosa è una servitù? Tizio c'ha un parco, la sua bella villa, ma da infiniti anni deve concedere il passaggio al vicino di casa che odia, no? Perché se no il vicino di casa non c'ha sbocco sulla viabilità ordinaria. Ogni volta che il vicino di casa passa, lui si bolle tutto dentro, ma non può fare niente perché quella è una servitù. La studierete il diritto privato. Tizio, stufo del suo vicino, vende la casa. Nel frattempo il vicino, anzi prima facciamo una cosa carina, prima di vendere la casa dice gli faccio un dispetto, gli metto un cancello chiuso a chiave, così lui non può passare, è una violazione del diritto della servitù. Allora il vicino ricorre contro di lui però nel frattempo ha venduto la casa a un terzo, Il vicino non lo sa, è un po' stupidino. L'avvocato è distratto, non lo paga abbastanza. Ha cercato un avvocato che costa poco e quindi ne paga le conseguenze. E così via. Il padrone di casa se la ride, perché dice, guarda, sta facendo la causa contro di me, ma io non sono più il proprietario. E quindi si difende un po' non va, proprio non importa niente. L'acquirente sa di tutto questo, ma sta zitto. Perché sta zitto? Perché quando il vicino di casa, dopo 10 anni che sono la media di cause civili in Italia, avrà finalmente vinto la causa, pagando con una serie di tagli nei polsi per versare il sangue, per pagare le parcelle, lo avrà fatto per niente. Perché avrà vinto sul suo avversario, ma l'avversario non è più il proprietario di quella casa. E al terzo acquirente non è opponibile quella causa, perché lui non si è potuto difendere. Il vicino doveva essere così intelligente di chiamarlo in causa. Allora, se lo chiamava in causa, lui poteva difendersi e alla fine la sentenza vincolava anche lui. Ma se lui non partecipa al giudizio, la sentenza che esce da quel giudizio non può vincolarlo. In alcun modo, non può avere nessuna efficacia per lui. Perché sarebbe una violazione del diritto alla difesa. Capisco che questo è un giochino al nascondino, lui sapeva tutto, faceva il furbo, eccetera. Però il processo è processo, il processo ha due parti e un giudice. Quando il giudice giunge a sentenza, quella sentenza vincola quelle parti e nessun altro. Chiunque altro doveva essere chiamato in causa, e studiate la procedura civile, le piacevolezze del litis consorzio e l'intervento del terzo, eccetera, perché se non viene chiamato in causa e non c'è la possibilità di difendersi, non può essere obbligato dalla sentenza. Capite? Proprio perché il meccanismo del processo funziona così. Allora, se in quella causa il giudice decide che una certa norma è abrogata, questa abrogazione lui la pronuncia per andare avanti nella causa e riguarda la sua attività di interpretazione. Lui sta dicendo che cosa applico di queste due leggi? Questa è più recente, applico queste. E va avanti nella sua decisione. Se questo procedimento funziona, finisce con la sua sentenza. Ma quella sentenza riguarda solo le parti in causa, non gli altri. Ovviamente le parti in causa possono anche impugnare la sentenza e dire guarda, il giudice ha sbagliato perché quella legge non è affatto abrogata. Sono questioni di interpretazione. Capito? Allora, se il legislatore a dire la legge tal dettaglio è abrogata, questa è norma, è disposizione di legge e di conseguenza vale per tutti. Ma se il giudice a dichiararlo, questo vale soltanto in quel giudizio. Due parole sul terzo caso che non merita grandi cose. L'abrogazione implicita è una mezza cavolata. Cioè si dice, c'è abrogazione anche quando, pur non dichiarandolo espressamente, il legislatore riforma la materia. C'era una legge sul piani di studio delle facoltà di giurisprudenza? Benissimo. Esce una nuova legge sui piani di studio dell'università di giurisprudenza, non c'è la clausola dell'abrogazione espressa, ma è evidente che la nuova legge caccia la vecchia. È evidente, però è evidente nella testa del giudice. È un prodotto anche questo di interpretazione. Diciamo che è un sintomo che rafforza la convinzione del giudice che c'è stata un'abrogazione tra i due atti. Però è pur sempre un argomento di tipo interpretativo, tanto è vero che si possono creare dei grossi problemi, perché magari la nuova legge disciplina tutto, salvo una cosa. La vecchia legge diceva, che so io, quanti esami bisogna fare nell'anno, la nuova legge non lo dice. Che cosa si fa? Si ritiene che valga ancora la vecchia norma? Oppure che ci sia uno spazio di libertà in più, cioè uno spazio non normato? La risposta non c'è, perché è una questione di interpretazione. È il giudice che deve interpretare quanto la nuova normativa sormonta quella vecchia e come si produce questa abrogazione. Per cui in sostanza abrogazione tacita e abrogazione implicita, che io non a caso confondo sistematicamente, per cui controllato sul manuale nella nuova edizione, perché ho dovuto cambiarlo perché avevo sbagliato per 6 edizioni consecutive, insomma, nessuno è perfetto e io non ci tengo proprio, sono la stessa cosa, sono due figure che comunque attengono all'abrogazione compiuta in via di interpretazione, con tutte le conseguenze. Caffè.